File 5, pagina 20. Il contesto. Dopo l'8 settembre 1943, data spartiacque nella storia d'Italia, cominciarono a organizzarsi forme di lotta armata anche nella bassa Pordenonese. Il paese proveniva da 20 anni di dittatura fascista, durante i quali il consenso verso il fascismo, inculcato in ogni ambito della giornata e della vita sociale, a cominciare dalla scuola, fu pressoché totale, una volta eliminata fisicamente o imprigionata ogni resistenza di pensiero e di azione. Dopo la marcia su Roma, definita a Napoli il 24 ottobre 1922 alla Dunata delle Camicie Nere, il re Vittorio Emanuele III, anziché ratificare lo stato d'assedio proclamato dal Consiglio dei Ministri, il 30 ottobre affidò il governo al capo dei facinorosi che avevano occupato la capitale, Benito Mussolini. Il processo di impossessamento e di modifica del sistema a quel punto divenne rapido e inarrestabile attraverso alcune tappe significative. Il 6 aprile 1924 violenze e brogli caratterizzarono le prime elezioni politiche dell'era fascista, regolate dalla legge Acerbo, che prevedeva un meccanismo proporzionale con premio di maggioranza, i 2/3 dei seggi alla lista di maggioranza che avesse superato il 25%. Il 10 agosto 1924 fu ritrovato il corpo senza vita del segretario del Partito Socialista Unitario, Giacomo Matteotti, il quale aveva pronunciato un vibrante discorso di protesta contro l'esito di quel voto. Nel biennio successivo vennero approvate le leggi fascistissime. Il presidente del Consiglio diventava capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, e non doveva rendere conto alle Camere parlamentari del suo operato, ma solo al re. Il responsabile di un giornale doveva essere riconosciuto dal prefetto, ovvero dal governo. Il potere esecutivo aveva la facoltà di emanare norme giuridiche. Venne abolito lo sciopero. Solo i sindacati fascisti potevano stipulare contratti collettivi. Nacquero in questi anni, inoltre, il confino di polizia per gli antifascisti, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per i reati contro la sicurezza e la Polizia Segreta, OVRA. Nel 1928 si andò a votare con la nuova legge elettorale per la quale la Camera dei Deputati prevedeva una lista unica nazionale di 400 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo. Il 3 ottobre 1935 truppe italiane e ascare invasero l'Etiopia, dichiarata conquistata il 9 maggio 1936, anche tramite l'utilizzo a scopi militari dell'iprite, un gas asfissiante vietato dalla Convenzione di Ginevra. Il 15 luglio 1938 venne pubblicato su Il Giornale d'Italia l'articolo «Il fascismo e i problemi della razza», con il quale si fanno iniziare il razzismo e l'antisemitismo in Italia, per conseguenza di vari decreti fissativi promulgati dal re Vittorio Emanuele III, gli ebrei venivano cacciati dalle scuole statali, espulsi dalle forze armate, dai commerci, dalle professioni, dalla pubblica amministrazione, dagli enti pubblici e dallo spettacolo, depennati dall'elenco telefonico. Il 7 aprile 1939 l'Italia invase anche l'Albania con 22.000 soldati, stabilendovi 11.000 coloni e 22.000 operai. Il 10 giugno 1940, dopo alcuni mesi di ambigua non belligeranza, l'Italia dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, facendo il suo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale. Dal giugno 1940 al settembre 1943 l'esercito italiano combatté la stessa guerra di aggressione della Germania, occupazione della Francia meridionale, invasione della Grecia e della Jugoslavia, guerra nelle colonie africane, campagna di Russia. Le operazioni si rivelarono disastrose e perdenti su tutti i fronti. Il 14 gennaio 1943, durante la conferenza di Casablanca, americani e inglesi pianificarono l'attacco all'Italia, iniziato a giugno con lo sbarco a Pantelleria e Lampedusa e portato avanti il 10 luglio con quello in Sicilia della Settima Armata Americana del generale George Patton e dell'Ottava Armata Britannica di Bernard Montgomery. Il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò Mussolini, che venne sostituito alla guida del governo con il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Proprio Badoglio, per non destare sospetti nei confronti dei tedeschi, alla radio annunciò: «La guerra continua a fianco dell'alleato germanico. L'Italia mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni». In realtà il governo italiano avviò immediate trattative segrete con gli alleati, che confluirono il 3 settembre nella firma dell'armistizio di Cassibile, reso noto dalla radio l'8 settembre. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'annuncio dell'armistizio sorprese le forze armate italiane senza direttive, sia in patria sia soprattutto sui fronti esteri, dove decine e decine di migliaia di combattenti vennero abbandonate alla propria sorte. Nel frattempo il re, la regina, il principe ereditario, Badoglio, due ministri e alcuni generali lasciarono Roma temendo la vendetta tedesca e fuggirono rocambolescamente fino a Brindisi. Una volta arrestato, Mussolini venne imprigionato prima sull'isola di Ponza, quindi alla Maddalena, infine al campo Imperatore sul Gran Sasso, dove un comando di paracadutisti tedeschi lo libererà il 12 settembre e lo porterà in Germania. Il 18 settembre Mussolini annunciò la ricostruzione dello Stato, delle sue forze armate, del Partito Fascista, con la nuova denominazione di Partito Fascista Repubblicano. A seguito dell'armistizio, già l'8 settembre, le autorità tedesche occupanti costituirono la zona d'operazioni del litorale adriatico, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. Le operazioni militari e l'amministrazione civile passarono direttamente in mano al Terzo Reich. Nel territorio comunale di Bruniera, due furono i nuclei più attivi nella resistenza al nazifascismo. Quello fondamentale si sviluppò a Maron, dove attorno ai fratelli Brenelli si costituì il primo gruppo di resistenti, figura fondamentale nell'istruzione e nell'organizzazione della resistenza. A Bruniera fu Rino Favot, antifascista di Chions, che già aveva conosciuto il confino per le sue idee e che diventerà comandante partigiano con il nome di battaglia di Sergio. Le riunioni preparatorie si tenevano o a casa a Brenelli oppure all'osteria della piazza. Fra i primi giovani di Maron ad aderire si ricordano Ferruccio Brenelli Garibaldi, ex maresciallo di Marina, Adolfo Brenelli, ateo, fratello di Ferruccio e commerciante come lui, Roberto Brenelli, studente universitario di medicina, Enrico Battel, Pisa, mezzadro, e Amore Ross Fulmine, contadino. Vennero tutti intruppati nella brigata veneziana, alla quale aderiranno anche i partigiani di Prata. Il secondo nucleo di importanza logistica fu Villa Varda, con il vicino abitato di San Cassiano di Livenza, nella torre posta al centro del lussureggiante parco, nella cui azienda agricola trovarono assistenza e riparo alcuni ex militari sbandati, venne creata una postazione radio clandestina fondamentale per l'organizzazione della rete di aiuto e di sostegno alla resistenza. La postazione venne più volte presa d'assalto da fascisti e nazisti, come il 14 dicembre 1944 e il marzo 1945, con arresti e violenze, in particolare la cattura di Antonio Antonel Sinistro, partigiano della divisione Garibaldi, che verrà deportato in Germania nel campo di concentramento di Flossenbürg-Ersbruck, da dove non farà più ritorno. Allo stesso tempo la frazione di San Cassiano di Livenza, non a caso prossima a Villa Varda, fu spesso teatro di scontri armati fra partigiani e nazifascisti. Uno degli episodi più clamorosi riguardò la deportazione in campo di sterminio del parroco di Marondon Eugenio Marin, arrestato il 17 dicembre 1944 per aver offerto protezione ai partigiani e alle apparecchiature in loro dotazione. Sul territorio vale la pena ricordare il caso nazionale riguardante il parroco di Prata di Pordenone, Don Giovanni Maria Concina, con quello di Spilimbergo, Don Giovanni Colin. I due presuli, assieme ad altri tre sacerdoti dell'Udinese, erano stati arrestati l'8 agosto 1927. Dopo 8 giorni di detenzione, Concina venne dapprima trasferito nel seminario di Udine in forma di arresti domiciliari, quindi fu condannato a 2 anni di confino di polizia. Venne liberato l'8 dicembre, su intervento dello stesso dittatore Benito Mussolini, turbato dalle implicazioni pubbliche segrete del caso, proprio mentre le trattative diplomatiche con la Santa Sede erano giunte a buon punto. L'11 febbraio 1929, infatti, il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscriveranno i patti lateranensi, regolarizzando le relazioni fra i due Stati. Prete antifascista, inviso al regime e ai notabili locali per le sue crociate a favore dei contadini e degli allevatori, Concina era già stato diffidato nel 1926 per aver incoraggiato alcuni genitori di Prata a non affidare i figli all'Opera Nazionale Balilla, organizzazione fascista ideata come strumento di penetrazione nelle scuole e negli ambienti di formazione ed educazione giovanile in generale. Concina morì nel 1936, dopo 40 anni di presenza a Prata, e venne sostituito da un altro antifascista, quale Don Giuseppe Raffin, che si impegnò direttamente a coordinare la rete di formazione e di protezione dei giovani resistenti. L'antifascismo a Prata ha conosciuto 2 punti di riferimento: in Angelo Dino De Carli Luisse, classe 1915, fondamentale nell'azione di raccordo e di approvvigionamento dei ribelli della montagna, oltre che di sabotaggio in pianura, mitragliato nella notte fra il 20 e il 21 gennaio 1945 davanti alla sua abitazione, e Luigi Piccinin, classe 1916, responsabile del Comitato di Liberazione Nazionale di Prata, di cui facevano parte Salvatore Biasotto, Basilio Brunetta, Mario Guerra, Giovanni Lazzari, l'omonimo Luigi Piccinin e Nino Pugliatti. Nell'autunno del 1943 anche a Puglia si cominciarono a radunare clandestinamente gli scontenti, i disillusi e i reduci delle sciagurate campagne militari intraprese dal fascismo. Gli episodi di violenza perpetrati sotto forma di percosse, furti, stupri, sequestri materiali e di persone, minacce, arresti e torture si susseguirono da ambo le parti, fomentati da una fitta rete di spie molto abili a districarsi con equilibrio fra i 2 fronti contrapposti e a guadagnarci apertamente. Molte notizie di interesse locale sono riportate da Don Giovanni Pujatti, curato di Puglia, nel diario da lui tenuto dal 30 ottobre 1944 all'11 luglio 1946. Nato a Puglia nel 1896, Pujatti venne consacrato sacerdote a Pordenone nel 1923 e assegnato al paese natale come curato 2 anni dopo. Diverrà primo parroco di Puglia nel 1950. Monarchico e reazionario, Don Giovanni annotò molti fatti, alcuni dei quali lo videro suo malgrado protagonista, non disdegnando commenti personali di natura politica e giudizi morali su tanti poveri malcapitati. In seguito al proclama Alexander, pronunciato dal comandante in capo delle truppe alleate nel Mediterraneo, Harold Alexander, il 13 novembre 1944, in cui si dichiarava sospesa ogni attività militare nell'inverno 1944-1945, forse per giustificare un maggior impegno militare da parte degli alleati in Normandia, si ordinò ai partigiani di smobilitare per l'inverno e di rimanere in attesa di nuovi ordini. Molti combattenti per la libertà, stremati da mesi di clandestinità, di fame e di freddo, colsero l'occasione per rientrare a casa. In pianura, tuttavia, vennero spesso accolti dalle milizie naziste e repubblichine che, imbeccate da vigliacchi delatori, catturavano e giustiziavano i malcapitati. Le rappresaglie si susseguono su tutto il territorio della destra Tagliamento, con particolare accanimento nell'Alto Livenza. Dopo i rastrellamenti nelle zone collinari e montane, infatti, la tenaglia si strinse in pianura. A fine novembre 1944, fra Puglia e Maron, la tensione crebbe a tal punto da far commettere vari omicidi. I tedeschi intensificarono la loro presenza. Il 15 gennaio 1945, presso le scuole elementari di Puglia, verrà stabilito un comando repubblichino guidato da un tenente, ricordato come luogo di detenzione e di tortura. A fine mese i militi ospitati erano 28, impiegati nel risanamento del territorio, anche tramite perquisizioni, requisizioni, sequestri e torture. Diserteranno nella notte fra il 22 e il 23 aprile. Nel suo diario Pujatti annota il 1 dicembre: dicono che i tedeschi passati per Puglia nell'immediato dopo pranzo fossero diretti a Maron, dove vogliono far luce sul milite tedesco e sulla partigiana scomparsi nella settimana decorsa in modo misterioso. Ammetto che possa essere loro in interesse la sorte del loro connazionale, non già quella della partigiana italiana. La vita umana vale proprio pochino ed è in continuo ribasso. Per chi non conoscesse gli ultimi fattacci di Maron, li ricordo in breve. Alcuni partigiani di quella villa assassinarono la scorsa settimana un tedesco fatto prigioniero, dopo averlo barbaramente seviziato e tenuto digiuno per 3 giorni. Non si sa dove l'abbiano sepolto. 2 sere dopo, alcune partigiane, bene postae et bene potae, ed in vena di questionare per futili motivi venute alle armi, fecero fuoco e una biondina 17enne nativa di Rivarotta rimane sul terreno. La seppellirono senza tante cerimonie in un campo non lungi dalla casa di Giovanni Berardo. Il 2 dicembre ancora Pujatti fornisce notizia di altri 2 assassini, un ladro di Maron colto sul fatto dai partigiani e da essi giustiziato e sepolto, e una donna di San Cassiano di Livenza. Lo stesso 2 dicembre scattò una grande retata fra i paesi di Bruniera, Maron e Puglia. Vennero arrestate 39 persone, successivamente deportate in campi di prigionia in Germania. Lo studioso Flavio Fabbroni, nel suo fondamentale volume La resistenza, strumenti per una unità didattica, traccia l'elenco dei caduti e dei morti in campo di concentramento, fra quanti erano stati catturati il 2 dicembre. Venne ucciso il partigiano Vittorio Camarotto, Treviso, nato a Fiume, Veneto il 26 febbraio 1907, appartenente alla Brigata Veneziano. Morirono invece in prigionia Amerigo Biasotto, contadino nato a Brugnera, il 9 gennaio 1924, libero Giuseppe Brisotto, operaio nato a Brugnera, il 10 novembre 1924, e partigiano osovano della Ippolito Nievo B, morto a Dachau il 25 aprile 1945. Giovanni Casonato, contadino nato a Brugnera, il 9 agosto 1921, morto a Natzweiler il 20 aprile 1945. Giacomo de Cassan, contadino nato a Maron, il 16 marzo 1923, disperso a Dachau. Giovanni Rosada, fabbro nato a Brugnera, il 24 giugno 1921, morto a Dachau il 6 gennaio 1945. Giovanni Battista Zanussi, muratore nato a Brugnera, il 12 settembre 1922, morto a Langberg il 24 aprile 1945. Queste vittime vennero deportate l'8 dicembre 1944, con l'eccezione di Zanussi, internato il 19 dicembre. Scrive ancora al curato di Puglia il 2 dicembre. Stamane alle ore 10 Puglia ha assistito a una scena non comune, un rastrellamento in piena regola, operato da truppe tedesche e repubblichine. Furono visitate tutte le case e una ventina di giovani renitenti alla leva, esaminati i documenti, saranno rilasciati o avviati al lavoro. Non c'è da preoccuparsi. Non troppo contenta deve essere rimasta la famiglia di Gava Domenico, di Andrea, nel vedersi portar via una rispettabile quantità di farine, minacciare d'incendi e spiattellare in pubblico le malefatte di un suo membro, Ferruccio Gava di Domenico, detto il Tigre, accusato di ben 10 atroci delitti. Sul rastrellamento del 2 dicembre Pugliatti ritorna brevemente il 4 dicembre con un dettagliato resoconto. Con la possibile diligenza ho accolto i particolari del rastrellamento di Maron, avvenuto subito dopo quello di Puglia. Avvertiti, molti poterono salvarsi, dandosi alla campagna e uscendo di paese. Soltanto 12 sono gli arrestati fra i renitenti alla leva, mentre 15 sono i partigiani. Numero piuttosto elevato, che poteva essere ancora di più, se tanto i tedeschi come i repubblicani non si fossero lasciati adescare o fuorviare dalle donne. A Puglia, per esempio, potevano restarne altri 8, e fra questi un pezzo grosso, il commissario Boris, alias Ragionier d'Andrea. Ma i soldati sono sempre gli stessi e basta una gonnella per far perdere loro la testa. Movimentata e buffa fu una cattura e fuga di Diego Verardo Fusilvio. Movimentata e tragica fu una cattura e morte del famigerato Camarotto, il Verardo, detto Formica o Formicola. Si era nascosto in casa e solo dietro minaccia di morire arrostito si decise di lasciare il suo nascondiglio per consegnarsi ai tedeschi. Portato a Pordenone e richiuso in caserma, profittò di un allarme per eludere la vigilanza dei custodi, saltare la mura e darsi alla fuga. Il Camarotto, sapendosi ricercato, fuggì di casa. Raggiunto da una scarica di mitraglie alle natiche, si rifugiò in un pagliaio, dove lo finirono a colpi di mitraglia come un cane. Il suo corpo fu crivellato addirittura e chi può contare le ferite ricevute e stasera sull'imbrunire fu seppellito. E questo il terzo fratello, finito così tragicamente. Di altri partigiani furono percossi e maltrattati sia a Maron come per strada e a Pordenone, dove sono sorvegliati a vista. Non sappiamo quale sarà la loro sorte, se fucilati o internati in Germania. Il 6 dicembre invece il parroco di Puglia riporta l'incontro con i familiari delle vittime del rastrellamento del 2 dicembre. Faccio una visitina alle famiglie degli arrestati dell'altro giorno e le trovo abbastanza contente. I loro cari non sono trattati male, non soffrono né fame né freddo e ieri hanno subito un interrogatorio molto sommario. Lo stesso comando della Todd si è interessato di loro e si spera, se non proprio in giornata, certo presto, che siano rilasciati. Ciò conferma l'opinione che il rastrellamento sia stato fatto più per i partigiani che per altro. La previsione auspicale di Don Giovanni Pujati non si realizzò. È in questo contesto che si colloca la triste vicenda di cui fu protagonista suo malgrado Gabriele Pujati, arrestato e deportato in quanto renitente alla leva. Gabriele era nato il 24 giugno 1920 a Villanova di Prata alle ore 11, quindi battezzato il 18 luglio dal parroco Orlando Montanara, come risulta dal registro dei battesimi, conservato nell'archivio parrocchiale di Ghirano, al tempo sede di parrocchia, che si estendeva anche alle comunità di Villanova e di Le Monde. Genitori di Gabriele erano Guglielmo, di Antonio e Cecilia, registrata a volte come Lucia. Pujati del fu Francesco sposi a Prata di Pordenone nel 1909. Il ramo dei Pujati dal quale discende Gabriele non era originario di Villanova, bensì con ogni probabilità di Puglia. Il primo figlio di Guglielmo e Cecilia, nato a Villanova e quindi registrato in parrocchia a Ghirano, risulta essere Erasmo, nel 1915 e vissuto solo fino al 1917, anno di nascita di Guglielmina. Seguirono Marsilio nel 1923 e Apostolo all'anagrafe, detto anche Afro Giuseppe, così per il registro dei battesimi della parrocchia di Ghirano nel 1927. La nidiata è arricchita da Oreste e Oscar, nati rispettivamente nel 1910 e nel 1914. La famiglia di Guglielmo Pujati poteva considerarsi mediamente agiata, traendo profitto dal commercio di bovini e di equini e dalla prestazione del servizio di trasporto con gli animali da traino in proprio possesso. Questa condizione socio-economica permise ai figli di Guglielmo di completare un corso di studi accettabile per il tempo, ovvero di raggiungere la licenza elementare. Non si è riusciti a stabilire la casa natale di Gabriele Pujati a Villanova. La sua famiglia di origine all'anagrafe comunale risulta aver cambiato più volte il civico. Di sicuro Gabriele e i suoi fratelli, almeno nell'ultimo periodo prima di emigrare in Argentina nel 1950, risiedettero nell'abitazione riportata in foto qui sotto, demolita in anni recenti, che sorgeva in via della chiesa. Note 1. Don Eugenio Marin, nato a Cassiaco nel 1901, fu ordinato sacerdote l'8 agosto 1926, cappellano e poi vicario parrocchiale a Casarsa della Delizia fino al 1929. Ricoprì i ruoli di economo spirituale a Vito d'Asio dal 1929 al 1939, di vicario parrocchiale dal 1939 e di economo spirituale dal 1940 a Maron. Accusato di attività illegale per aver garantito aiuto e rifugio ai detenuti politici e ai partigiani feriti, fu deportato a Dachau, dove ricevette la matricola 2854. 2. Don Gio Maria Concina, nato a Clauzetto nel 1868, fu parroco di Prata dal 1896 al 1936, organizzandone il tessuto socio-economico attraverso la promozione della cooperativa di consumo, la cassa rurale, la latteria sociale, il forno cooperativo, la società operaia e le organizzazioni di allevatori piccoli proprietari, mezzadri e tessili. Durante la Grande Guerra, accusato di simpatie per l'Austria e di antipatriottismo, venne confinato per 11 mesi a Firenze. 3. Don Giuseppe Raffin nacque a Cordenons il 29 gennaio 1901 e fece il suo ingresso a Prata da parroco il 25 aprile 1937. Ordinato sacerdote il 12 luglio 1925, fu insegnante in seminario, cappellano di Torre e a San Giorgio di Pordenone. Morì da parroco di Prata il 23 giugno 1946. 4. In realtà i fratelli Camarotto uccisi furono due, Pietro e Vittorio. 5. L'organizzazione Todd fu un'impresa di costruzioni che operò dapprima nella Germania nazista e poi in tutti i paesi occupati. Arrivò a impiegare 1.500.000 uomini. Fine delle note, pagina 32.